Una figura davvero straordinaria, quella di Erik Satie, che abbiamo ascoltato in apertura con una pagina brillante, davvero brillante, intitolata Le Piccadilly. E l'abbiamo ascoltata con il nostro pianista ospite, che è stato già ospite in altre puntate di Sabato Pian Piano, Giacomo Scinardo. Ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Allora, Giacomo, è bello perché ti sei dedicato in questi due dischi monografici di cui ci siamo occupati. Poi c'era quello Evolution, in cui c'era la Ciaccona di Bartók, c'era Busoni, c'era Mozart, la sonata in Do maggiore, e la settima di Prokofiev e le variazioni sul tema di Paganini e di Brahms, ma i due dischi monografici sono dedicati a personaggi, direi quasi marginali, ma fondamentali per la storia della musica. Marginali perché è musica per pianoforte scritta da non pianisti professionisti, Modest Mussorgsky e Erik Satie, ma tutte e due che hanno avuto un'influenza fondamentale sulla storia della musica, sugli anni a seguire.
Sì, assolutamente. Quando ho iniziato a pensare, diciamo spinto anche dalla casa discografica, a fare qualcosa di particolare e soprattutto di particolare per me, ho cominciato a leggere tantissime informazioni su Satie per capire il personaggio. E mi sono imbattuto in questa frase e descrizione di John Cage, che era un altro provocatore. Lui diceva: per interessarsi a Satie occorre cominciare non avendo interessi, accettare che un uomo sia un uomo, lasciar perdere le nostre illusioni sull'idea di ordine, espressione dei sentimenti e tutti gli avvenimenti estetici di cui siamo gli eredi. Non si tratta sempre se Satie è valido, egli è indispensabile, lui diceva.
Questa è bellissima.
Questa mi ha colpito tantissimo, questa cosa, e da qui è partito tutto un interesse, ricerca sul personaggio di Satie, immergermi in una situazione che era diversa rispetto a un programma da recital concertistico normale.
È bellissimo anche un libro che in italiano è tradotto da Adelphi, credo che si intitoli Quaderni di un mammifero, dove ci sono delle riflessioni e delle provocazioni. Era un esperto provocatore, Erik Satie. Allora, evidentemente si è dovuta compiere una scelta, perché se tutta l'opera per pianoforte di Mussorgsky ci sta in due CD, quella di Satie sarebbero più o meno sei, credo, o perlomeno in sei CD ha fatto l'integrale Jean-Yves Thibaudet. Tu come hai proceduto? Cioè, che tipo di selezione hai fatto in questo disco pubblicato, tra l'altro, diciamolo, dalla Dynamic?
Intanto, anche andando un po' incontro alle esigenze della casa discografica che mi chiedeva di fare anche Gino PD e tutti quanti e Nocian, quelli sicuramente li ho inseriti, ma tra l'altro con grande piacere. Ho cercato di sempre la mia vena concertistica di mixarli, cioè nel senso di no, non farli conseguenziali, ma di alternarli per rendere anche più gradevole e facile l'ascolto, non essendo un'opera, diciamo, integrale. E più che altro è stata una selezione di gusto personale, un po' l'esigenza della casa discografica mi chiedeva questi pezzi in particolare.
Tra quelli che non si conoscono necessariamente di Erik Satie, vabbè, le gimnopedie sono state utilizzate moltissime volte nei film e sono state parafrasate moltissime volte nel jazz. C'è Peace, Peace di Bill Evans, che è basato su questo. C'è un pezzo anche in Kind of Blue, scritto da Bill Evans, Blue in Green, che ha un'introduzione che riflette un po' le gimnopedie di Erik Satie. Ma ci sono dei pezzi che io ascolto per la prima volta, o forse distrattamente ho ascoltato Jean-Yves Thibaudet eseguirlo nella sua integrale, come questo Prélude de la porte héroïque du ciel. Che cos'è?
In realtà tutti i titoli e anche le indicazioni di Satie sulla musica sono estremamente fuorvianti. In realtà lui era un dadaoista, quindi ha fatto parte di questa corrente, quindi il nonsense, diciamo, era predominante in lui, non c'era una logica, lui era contro la logica assolutamente. In realtà dal titolo non capiremo mai il significato.
È bello perché Debussy metteva i titoli alla fine per non suggestionare troppo l'ascoltatore. Qui i titoli li mette per imbrogliare gli ascoltatori.
Sì.
Allora, noi lo ascoltiamo e poi magari chiediamo al pubblico di spiegarci che cosa hanno sentito.
Thank you.
Il prelude della porte héroïque du ciel di Erik Satie, tra l'altro vale la pena ricordarlo, Erik Satie era nato nel 1866, morì nel 1925 e fu fondamentale per quel gruppo di musicisti che ruotavano attorno un po' agli Apache, a Ravel all'inizio del secolo, pensare, cioè alla fine dell'Ottocento anche, che le prime composizioni di Ravel, tipo la Serenade Grotesque, devono molto a questo tipo di perdersi sul pianoforte senza una conseguenzialità o comunque una logica a cui siamo abituati dal concetto di tonalità che abbiamo noi, no? C'è qualcosa di mistico forse che ha a che vedere con i Rosa Croce, non saprei dire.
Sì. Lui in realtà era contro ogni tipo di logica e costruzione, infatti la sua musica è estremamente minimalista e assolutamente a sezioni, fatta di spunti, la struttura molto esile, non c'è mai una costruzione di niente proprio appositamente, nonsense.
Il tempo sospeso molto spesso,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Come nel pezzo che ascolteremo, che è forse il più famoso delle sue composizioni in assoluto, c'è una cosa che ho trovato tra le mie cartacce. Un elogio dei critici di Erik Satie, vi leggo due frasi. L'anno scorso ho fatto numerose conferenze su l'intelligenza e la musicalità degli animali. Oggi vi parlerò dell'intelligenza e la musicalità dei critici. È quasi lo stesso tema, con qualche variante, si capisce. E poi ci sono tre specie di critici, quelli che contano, quelli che contano meno, quelli che non contano affatto. Queste ultime due specie sono introvabili. Critici senza importanza non ce ne sono. E giù una botta.
Ecco, si capisce il personaggio, sai, sempre ironico e...
Avrebbe potuto anticipare di 100 anni quanto diceva Frank Zappa a proposito del scrivere di musica e come ballare di architettura. Ecco, Satie ha un po' questo tipo di umorismo, di sense of humor. Allora, veniamo a questa gymnopédie. Sono pagine composte nel 1888, quindi aveva 22 anni, e è impressionante perché... È una specie di apoteosi della Berceuse di Chopin, ancora più sospesa.
Sì, incredibile, praticamente un pezzo estremamente, dei pezzi estremamente raffinati, ispirati da Patrice Contamin, le poesie di Patrice Contamin, che hanno fornito proprio gli spunti per le sue, almeno per, sicuramente per le prime due gymnopédies, che sono state pubblicate intorno all'88-89. Satie ha sempre mischiato il sacro e il profano insieme, senza badare, senza dare molta importanza. Lui non amava farsi chiamare musicista, lui era un gymnopédista, da questo termine, dall'antica danza di Sparta, senza un motivo particolare, solamente piaceva inventare anche nuovi termini, tutto... Nuovo per lui.
Gli piaceva il suono.
Sì.
È bello perché Achille Claude, si chiamava ancora Achille come primo nome, Debussy ne realizzò, no, aveva già perso l'Achille, nel 1897, una trascrizione, ma soltanto di due pagine, tra l'altro. La prima e la terza, che sono quasi speculari. La prima hai scelto di farci ascoltare. C'è qualche ragione particolare per cui questa, perché è la più famosa, o anche perché hai un legame particolare con la pagina?
No, diciamo che è la prima volta che ho sentito questo prima gymnopédie da Felipe Entremont live. Ha suonato per gli studenti, ero studente alla sua masterclass all'École Normale de Paris. Me ne innamorai immediatamente dopo questa sua interpretazione, che è rimasta sospesa e ancora la ricordo come se fosse praticamente ieri o oggi, questa mattina.
Gymnopédie numero 1 di Erik Satie, interpretata da Giacomo Cinardo.
Thank you.
La première gymnopédie lente et douloureuse, l'indicazione di movimento, composta nel febbraio 1888, fu in seguito nel 1897 orchestrata da Claude Debussy e tra l'altro tenuta a battesimo a Parigi nella versione orchestrale alla Salle Rare per la Société Nationale de Musique da un direttore d'orchestra svizzero, cioè Gustave Doré. Nella nostra selezione da questo CD dedicato alle musiche di Satie, che comprende una serie di numeri, sono in tutto 27 pagine, il prossimo brano è una Poudre d'Or. Ora abbiamo già sottolineato come sia Debussy sia Ravel, ci sono delle pagine per esempio nel Ma Mère Loi che ricordano molto da vicino questo andamento, questa sospensione del tempo, ma anche nel Ma Mère Loi di Ravel e nei preludi di Debussy troviamo queste sospensioni. In questa pagina con cui chiuderemo questa puntata, che cosa troviamo? Cos'è la Poudre d'Or?
In realtà qui un po' ci distanziamo dalla solita, qua entriamo un po' nella musica, nella versione salottiera di Satie, che era anche, amava suonare nei locali parigini per intrattenere anche il pubblico, quindi un po' un Satie diverso rispetto a quel Satie dove, dei gymnopédies, dove mancano i punti di riferimento, gli elementi d'attenzione che rendono questa musica fatua, eterea e senza consistenza, volutamente senza consistenza.
Qui siamo più dalle parti di Piccadilly,
sì, una musica per intrattenere, quindi
musical.
Sì, perfetto.
Allora ricordo ancora di che cosa si tratta. Si tratta di un disco pubblicato dalla Dynamic con Gymnopédie, Gnossienne and Other Works con Giacomo Scinardo. Chiudiamo chiedendoti quali sono i tuoi prossimi passi, cioè quali sono gli appuntamenti che ci aspettano discograficamente.
Discograficamente devo dire che ho un bel impegno adesso, perché ho appena preso un impegno con la Sony Classical per registrare il primo volume intanto delle sonate di Clementi.
Quindi in previsione dell'integrale?
In previsione dell'integrale, che spero di poter, diciamo, è un bel lavoro.
Quanti dischi sarebbero poi?
Sarebbero intorno ai 12 dischi, 6 volumi in realtà, perché inizio col primo volume dove mi occuperò dell'opera 1 e l'opera 6. Nel primo CD e nel secondo CD del primo volume sempre farò una selezione delle sonate più, diciamo, importanti,
quelle più conosciute,
sì,
anche
la Didone abbandonata, opera 40 numero 2 e altre,
quelle del flauto magico,
sì. Perfettamente.
Ecco, e poi hai anche altri progetti, però mi sembra, cioè questo è per la Sony e poi ce n'è uno in corso anche, in corso insomma, annunciato per la Naxos.
Sì, in realtà quello ho già registrato, di questo compositore, mio carissimo amico Bechara El Kouri, compositore libanese che vive a Parigi. Siamo incontrati lì dopo un mio concerto e mi ha chiesto cosa ne pensassi della sua musica, mi ha dato la sonata numero 1 composta da lui e immediatamente ho accettato subito di registrare questo progetto. Una musica molto molto interessante, ho suonato già 3 delle sue sonate negli Stati Uniti e mi ha dedicato la quarta sonata. Wow. Quindi suonerò la premiere della quarta sonata, che già ho registrato comunque, ma la suonerò negli Stati Uniti a luglio.
E quindi quando uscirà il disco?
Il disco uscirà tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.
Ecco, ne parleremo sicuramente, perché prima di tutto è un compositore di oggi, ma che scrive con un linguaggio, dicevi, in tardo Rachmaninov, forse Metner, da quelle parti.
Sì, siamo da quelle parti. È molto interessante perché anche all'interno del CD, questa è quasi un'opera integrale delle sue opere pianistiche, lasciando fuori pianoforte e orchestra, possiamo dire che c'è un'evoluzione proprio all'interno del CD. Si nota bene questa evoluzione che parte da molto vicino a Berg. E anche un po' certe volte, non so, qualcosa anche di romantico, comunque uno stile assolutamente personale, per poi sfociare in... Si va abbastanza vicino alla contemporaneità di altri, magari in maniera molto estrema.
Ne parleremo sicuramente in sabato pian piano all'uscita dei dischi. Intanto ti ringrazio, ricordando ancora il disco Eric Satie della Dynamic. Grazie Giacomo Scinardo.
Grazie a te.
A presto.